credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone, vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Bentrovati dunque cari amici da Rosario Tronnolone, sono tanti gli argomenti che abbiamo oggi nella nostra puntata di Allargare gli Orizzonti, tutti in qualche modo comunque legati ai giovani. Lo facciamo proprio con dei corsi estivi di latino e di greco e anche dei corsi intensivi di italiano per stranieri, corsi organizzati dall'Università Pontificia Salesiana. Ne vogliamo parlare con Don Mario Maritano, preside decano della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche dell'Università Salesiana, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a tutti voi e saluto.
Dunque, dicevamo, dei corsi estivi che stanno per partire, tra l'altro, no? Perché cominciano proprio il 23 agosto, quindi il prossimo lunedì.
Esatto, sì.
Ed è un'iniziativa che è già nata una quindicina d'anni fa. Vogliamo dire per quale ragione è nata?
Il motivo fondamentale era per aiutare gli allievi sia a conoscere bene la lingua italiana in vista della scuola, sia anche per quelli che desideravano iniziare corsi di latino e di greco, di avvicinarsi una prima volta a queste lingue classiche in modo tale da poter essere più, diciamo, preparati per i corsi che sarebbero iniziati poco dopo nelle varie università, soprattutto quelle pontificie, che richiedono appunto i corsi di latino e di greco. Quindi è un aiuto che noi avremmo voluto dare appunto a questi nostri studenti e studentesse per poter iniziare l'anno con un po' più di serenità e preparazione.
Sono molti gli studenti stranieri, no, nelle università pontificie, per cui parlavamo prima, accennavamo prima ai corsi intensivi di italiano per stranieri.
Sì. Ecco, gli stranieri sono molti anche perché parecchi vengono appunto in Italia appunto per apprendere gli studi e quindi prepararsi per essere poi futuri professori o dirigenti nei loro paesi. Quindi noi ad esempio qui nella nostra università più di metà sono stranieri, insomma abbiamo studenti di 101 nazioni e quindi molti di questi non conoscono ancora l'italiano bene, insomma, per poter seguire le lezioni. Quindi sia a loro sia a tutti gli altri che si presentano offriamo questa possibilità di imparare l'italiano per essere maggiormente pronti a iniziare i corsi.
Veniamo dunque proprio all'insegnamento invece del latino e del greco. Intanto perché proporre queste due lingue?
Perché molti corsi anche presso l'Università Pontificia richiedono la conoscenza basilare del latino e del greco, anche per poter capire un po' altri corsi che vengono fatti, soprattutto di dogmatica, di teologia, di filosofia, ma poi anche per poter presentare un patrimonio della nostra civiltà occidentale. Insomma, il latino è alla base appunto della nostra civiltà occidentale e la conoscenza di una lingua è sempre un fattore positivo che avvicina i popoli tra loro e fa comprendere anche le nostre radici. Quindi penso che sia molto importante appunto questa conoscenza che ci mette a contatto con il mondo che ha preparato questo nostro mondo attuale.
Immagino che lei non sia d'accordo, come non lo sono neanch'io, sulla definizione di lingua morta a proposito di queste due lingue.
No, lingua morta è quella lingua che non ha lasciato nessuna traccia nel futuro. Invece sappiamo che il latino è molto presente sia nella lingua italiana come base, ma anche nella lingua inglese. Pare che l'80% della lingua inglese sia di derivazione almeno latina, insomma soltanto il 10-15% sia di derivazione germanica. Quindi è anche importante, ecco, questa conoscenza della lingua che è alla base appunto delle lingue moderne.
Don Mario, vorrei che spiegassimo adesso in maniera un po' più chiara come si svolgono i corsi, cioè anche gli orari. Intanto dicevamo si aprono il 23 d'agosto e durano per circa un mese.
Durano 5 settimane, esattamente, cioè un mese, fino dal 23 agosto fino al 24 settembre. Iniziano al mattino alle ore 9:30, si prolungano per 3 ore fino alle 12 14.30, poi l'italiano prosegue al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e al pomeriggio abbiamo il latino di secondo livello dalle 15.30 alle 18.30. E si prolungano appunto per tutte queste 5 settimane e alla fine viene rilasciato un attestato che documenti il livello di preparazione a cui sono arrivati gli allievi.
È ancora possibile, vogliamo ricordarlo, iscriversi a questi corsi fino all'ultimo momento?
Sì, anche fino all'ultimo momento è possibile, ci sono ancora dei posti liberi, quindi chi lo desidera può sempre venire, sarà ben accolto, anzi molto volentieri.
Vogliamo dare anche un sito internet, un numero di telefono, insomma qualcosa su cui i nostri ascoltatori possano in qualche modo trovare delle informazioni se dovessero essere interessati appunto a seguire i corsi?
Senz'altro, ecco, il numero di telefono potrebbe essere il seguente, 06 872 901, corrisponde appunto alla portineria dell'Università Salesiana, oppure il sito internet www.unisal.it, e lì possono trovare tutte le informazioni anche su questi corsi che iniziano appunto il prossimo lunedì.
Benissimo, io la ringrazio molto allora. Io
ringrazio
Mario.
Lei e tutti gli ascoltatori, ecco, tanti auguri. Ecco.
E in bocca al lupo per questa iniziativa che, come dicevamo, continua ormai da appunto 15 anni.
15 anni, sì.
Grazie tante.
Bene, grazie anche a lei e buona giornata.
Arrivederci. Arrivederci. E siccome parlavamo di latino, parlavamo appunto di corsi, adesso ascoltiamo una canzone che è proprio stata scritta da un professore, Roberto Vecchioni. È una canzone molto nota e molto bella. Si intitola Sogna ragazzo, sogna.
Parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna quando cade il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire.
Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazza, sogna, piccola ragazza, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazza, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
E adesso parliamo di un'altra iniziativa che parte domani, venerdì 20 agosto, in un posto bellissimo, una delle cittadine pugliesi più belle, Martina Franca. Si tratta del Festival dei Sensi, giunto quest'anno alla seconda edizione. Ne parliamo con l'ideatrice del progetto, la dottoressa Milly Semeraro, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, dicevamo, seconda edizione del Festival dei Sensi. Vogliamo raccontare un po' com'era nata questa iniziativa?
Sì, questa iniziativa è nata per passione. Io, assieme ad un piccolo gruppo di amici originari di quella zona, abbiamo sentito il desiderio di fare qualcosa per quel luogo e di fare qualcosa che divertisse prima di tutto noi e che potesse offrire una proposta culturale assente finora. In particolare in quelle zone, e quindi così abbiamo fatto un po' di riflessioni, ci siamo inventati questo festival che, pur essendo tutto sommato insomma una proposta diciamo non per tutti e non facilissima, per via forse della sua originalità ha riscosso un successo anche superiore alle nostre aspettative. Ecco.
Ricordiamo che l'iniziativa è promossa dall'associazione ITER Itria in collaborazione con l'Università di Bari.
Esatto.
E che prende appunto il via domani, venerdì 20 agosto. Si svolge in 3 giornate.
Sì, sono 3 giorni di appuntamenti con una fascia oraria fondamentalmente di proposte fondamentalmente nel tardo pomeriggio sera, per ovvie ragioni climatiche e anche, come dire, di orologi vacanzieri. E è un festival diffuso nella valle. Le sedi dei nostri appuntamenti sono in buona parte dimore storiche, spesso private, aperte eccezionalmente al pubblico per il festival, oppure luoghi insospettabili che spesso vengono proprio scoperti anche dalle persone che vi abitano in queste zone in occasione del festival, oratori sconosciuti, insomma posti molto belli che spesso la gente magari non conosce.
Certo, l'inaugurazione sarà, lo dicevamo, Martina Franca in Piazza dell'Immacolata con un concerto.
Sì, la Piazza Immacolata, per chi l'abbia vista, è un bellissimo ricordo, una piazza piccola, molto molto elegante, molto eccentrica, asimmetrica. Inauguriamo con un concerto dell'orchestra della Magna Grecia, un'orchestra di grande competenza e qualità, che si esibirà come symphonic band, cioè in formazione ridotta, diciamo, perché suonerà sul prototipo di cassa armonica che è stato progettato e costruito appositamente per il festival.
Vogliamo raccontare alcuni degli appuntamenti di questi 3 giorni?
Volentieri. Un appuntamento a mio avviso particolarmente curioso è proprio il primo in ordine cronologico, che seguirà l'inaugurazione a pochi metri dalla piazza. Ruggero Pierantoni, che è notissimo esperto di percezione visiva e acustica, terrà una originale lezione sul moto dei fluidi liberi, cioè su come, in che modo, a partire dalla fine del 300 in Occidente, in Europa, i liquidi, in particolare l'acqua e il sangue, siano stati raffigurati, arrivando fino ai giorni nostri, fino ai polizieschi, agli splatter, insomma, quindi abbastanza, sì, è sempre molto originale Pierantoni. E oltre che simpatico e anche, insomma, sempre interessante da ascoltare. Avremo sempre sulla percezione visiva Semir Zeki, che farà una bellissima lezione su capolavori incompiuti. Avremo a mezzanotte Giulio Giorello, che terrà come al solito una lezione interessante, questa volta su sensi, lussuria ed evoluzione. Poi ci sarà Franco Farinelli, un antropologo, sì, definirlo antropologo è davvero poco, parlerà del primato della vista e su come praticamente è accaduto che a partire dalla... scusi un secondo, ecco, avevo un cellulare che suonava. A partire da Leon Battista Alberti c'è stata questa specie di separazione della vista dal tatto, ecco, e di come poi la vista si è affermata definitivamente. Che altro mi viene in mente? Ad esempio Ariel Toaf, che parlerà da grande storico della gastronomia, in particolare della gastronomia mediterranea, della cultura della melanzana e di come questa melanzana abbia unito le sponde del Mediterraneo. Ce n'è un po' per tutti i gusti,
certo.
Insomma.
Io volevo chiederle qualcosa invece dell'iniziativa relativa ai bambini, questo A Spasso tra le Stelle.
Sì, dunque A Spasso tra le Stelle è un appuntamento a cura di Piero Bianucci, che è presidente del planetario, del bellissimo planetario che c'è a Torino, Infinito si chiama planetario, e Piero Bianucci è uno straordinario divulgatore scientifico, come è noto, e quindi proporrà ai bimbi l'osservazione del cielo estivo, che in Puglia è notoriamente uno spettacolo notevole, e poi mostrerà loro Giove con i satelliti. E credo anche ci sia la luna giusta per dare un'occhiata anche a quella.
Poi c'è la proiezione di un cortometraggio che si intitola, sì, Giardini di luce. Che cos'è, sì, esattamente?
Sì, questa è una cosa che ci dà grande soddisfazione. Il cortometraggio è stato realizzato da un regista che si chiama Davide Pepe, un giovane regista originario di Ceglie Messapica, che è un paesino della Valle d'Itria, che ha fatto questo cortometraggio sulle luminarie, in particolare sulle luminarie della festa patronale di Adelfia, che è uno spettacolo abbastanza incredibile che consigliamo a tutti, se dovesse accadere, di avere occasione di andare a vedere. Ed è un cortometraggio breve che dura circa 10 minuti, che è stato peraltro l'unico italiano selezionato quest'anno al Festival di Berlino. Molto bello, molto originale, e che a nostro avviso, insomma, meritava di essere conosciuto.
Vogliamo dare anche un sito internet o un numero di telefono, insomma, dove sia possibile trovare particolari maggiori, appunto, sul programma e,
sì,
su come raggiungere Martina,
certo,
Franca e,
certo,
partecipare al festival?
Allora, sul sito c'è veramente tutto. Il sito è www.festivaldeisensi.it e per chi non avesse modo di accedere a internet, il numero di telefono della segreteria è 327-40-90-705.
Benissimo, io le ringrazio moltissimo allora di essere stata con noi. In bocca al lupo per l'inaugurazione domani sera alle 19, lo ricordiamo, in Piazza dell'Immacolata Martina Franca, con questo concerto dell'Orchestra della Magna Grecia. Grazie di essere stata con noi.
Sono io che vi ringrazio, buona giornata.
Bene, allora abbiamo parlato del Festival dei Sensi, ma domani c'è anche un'altra inaugurazione, un debutto teatrale di uno spettacolo di cui parliamo adesso. Uno spettacolo che aveva già avuto una rappresentazione, ma si trattava in realtà di una prova aperta. Ne parliamo con una delle interpreti, Elisabetta De Palo, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
E il titolo dello spettacolo è Accadde a Farfa.
Esatto.
Dicevamo, questo spettacolo è stato già rappresentato come una prova aperta e domani verrà rappresentato a Montopoli di Sabina e il giorno dopo, il 21 agosto, a Salisano. Raccontiamo un pochino questo, che storia racconta appunto questo spettacolo.
Dunque, l'ambientazione di questo spettacolo è il Medioevo. Medioevo in Sabina. La Sabina è stata un territorio devastato da guerre fra saraceni e cristiani e la storia vede appunto un gruppo di donne profughe dall'abbazia di Farfa che ha avuto un assedio appunto da parte dei saraceni, un gruppo di donne che fuggono e cercano di mettersi in salvo. Queste donne si incontreranno con un altro personaggio molto particolare che si chiama Madame Alena, che è una gerovaga cerlatana, e quindi nascerà dall'incontro tra queste donne e questa donna e questa cerlatana una storia particolare, sarà una storia di un incontro, perché si verrà a scoprire che questa, che è un personaggio che sembra una donna che vive di espedienti, un'imbrogliona, in realtà si viene a scoprire il suo passato. È una donna che è stata una levatrice, ha avuto un amore fra i saraceni, si è innamorata di un saraceno e questo uomo è poi morto e lei da quel momento è diventata una donna priva di scrupoli. Ma l'incontro con queste donne, in particolare con una di queste donne profughe che aspetta un bambino, le farà riaffiorare tanti ricordi del suo passato, di quando era una donna con dei sentimenti, una donna che aveva una missione e che aveva superato i pregiudizi innamorandosi di un saraceno, tant'è vero che lei aiuterà non solo questa donna a partorire, perché era un parto molto difficile, ma la metterà in salvo. Ora, io non voglio raccontare tutta la storia,
no,
perché
certo,
vorrei che tutti venissero a vedere questo spettacolo.
Però volevo sottolineare un pochino questo aspetto così metaforico di una speranza, di una nascita, di un mondo di violenza, della paura del saraceno, del diverso, che mi sembrano dei temi assolutamente attuali, altro che Medioevo.
Infatti il sottotitolo che mettiamo spesso a questo spettacolo è In un passato non poi così tanto lontano, perché in realtà sono temi di oggi, sono temi scottanti, sia appunto il fatto così anche della problematica di far nascere bambini in questo mondo, la problematica del rapporto con l'altro che sembra sempre così diverso da noi, dei rapporti con lui, e il problema della guerra, il problema della donna nella guerra che subisce due volte appunto la violenza, perché la subisce per via di avere un padre, un fratello in guerra, ma anche la subisce sul proprio corpo molte volte purtroppo.
Lo spettacolo, dicevo prima, è stato già rappresentato come una sorta di prova aperta. Perché avete voluto appunto far venire il pubblico già a metà del lavoro?
Ma dunque, mi è piaciuto far intervenire il pubblico proprio perché le prove, secondo me, sono un momento molto importante, perché nelle prove c'è ancora lo spettacolo, la materia informazione, e quindi magari ci possono essere degli errori o ci possono essere dei cambiamenti, ci possono essere delle cose che ci fanno capire anche tramite la reazione del pubblico la traiettoria da seguire, il percorso da seguire. Devo dire che questa prova aperta poi si è risolta in uno spettacolo vero e proprio, perché eravamo già pronte probabilmente, per cui alla fine è stato uno spettacolo. E comunque devo fare una piccola correzione a quello che hai detto. In realtà lo spettacolo di domani non è la prima, perché la prima è stata fatta già a Montopoli il 20 luglio. Devo dire che è stato uno spettacolo particolarissimo, perché purtroppo ci ha preso un grande acquazzone, ma la cosa suggestiva è stata questa, che abbiamo dovuto non abbiamo potuto farlo dove era stato preparato, cioè una piazza con le luci, con la scenografia. Ci siamo riparate in una specie di porticato del paesino, ed è stata una cosa bellissima, perché praticamente senza luci, senza nulla, con le luci soltanto della cittadina, con la gente che si era rifugiata in questo passaggio nei vicoli, e abbiamo fatto uno spettacolo che aveva un sapore poetico incredibile, perché è stato
certo,
con la pioggia, tutti circondati dalla pioggia, è stato molto molto bello. Quindi quella è stata la prima, e quella di domani appunto è la seconda replica.
Quindi domani a Montebuono E sì, dicevamo il 21 invece, il giorno dopo a Salisano, sempre
esatto,
quindi in Sabina.
Sì, 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 sì.
Volevo ricordare anche intanto le interpreti appunto dello spettacolo. Siete
sì,
due
infatti,
attrici e un coro.
Esatto, il coro Zenzerei, diretto da Lord Gilbert, che è stato un incontro meraviglioso perché loro, con il loro apporto vocale, diciamo, sono veramente una cosa emozionante. Loro si occupano di musica etnica, musica da tutto il mondo, e infatti abbiamo lasciato i canti nelle versioni originali, con le parole che possono essere rumene, sudamericane, di tutto il mondo, proprio per sottolineare l'universalità di questo tema, di tutte le donne di tutto il mondo.
Mm-hmm.
Il testo è di Dimitri Patrizzi e la scenografia e i costumi sono di Maurizio Perissinotto, che ha messo in scena anche un arcolaio che è molto simbolico perché è un po' il filo del racconto, è un po' anche la casa che le donne si portano appresso fuggendo.
Sì. Allora, in bocca al lupo per gli spettacoli appunto di domani e di dopodomani e anche per il resto della tournée, perché lo spettacolo sarà portato ancora in giro più avanti.
Sì, senz'altro.
Benissimo.
Grazie a tutti allora.
Grazie e in bocca al lupo.
A presto.
Con questo allora chiudiamo il nostro programma odierno e appunto ricordandovi l'appuntamento a Montebuono e Salisano del 20 e del 21 agosto con lo spettacolo Accadde a Farfa di e con Elisabetta De Palo. Noi chiudiamo questo nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti che vi ricordo ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.